Eccoci, buongiorno, buonasera a tutti, io sono Grazia.
Benvenuti a questa nuova puntata di Novercast, io sono Matt.
Lui non è Matt. Anche se
io
dire la
non
verità
sono Matt.
Penso di averci guadagnato nel cambio.
Ah sì? Ma chi lo sa? Vabbè, conosco qualcuno che...
È difficile perderci.
Dicevo, conosco qualcuno che probabilmente non sarebbe d'accordo, ma insomma...
Tipo Matt.
tipo...
Ad esempio, comunque penso di averte già riconosciuto e diamo il benvenuto a Nexus, Max, agli altri nomi?
Dalla Corea, yes.
Esatto,
sono io.
Il lontano coreano. E
ancora per fortuna coreano non lo sono, ma mi sto lentamente trasformando.
Cioè che ti stai diventando più basso e con gli occhi a mandorla?
Esatto.
Ah. E dopo questa secchiata di luoghi comuni...
Andiamo a
Bene.
presentare questo nuovo sforzo comune che sarà registrato in super fretta, anche perché il primo tentativo è appena andato a male per colpa del mio portatile.
Sì, esatto.
E, oltretutto, qua non abbiamo tempo, pare.
Sì, esatto, siamo ristretti di tempo, come dicevamo Max, in realtà no, come non dicevamo per voi, ma come dicevamo per noi, perché il secondo tentativo per motivi tecnici. Max registra nell'armadio e io sono sveglio da mezz'ora e tra poco dovrò scappare, quindi il tempo è contro di noi.
Vai in giro senza nemmeno lavarti, vergognati.
Ma è una cosa che mi capita spesso di non lavarmi, no, non è vero.
Comunque, questa qua sarà una nuova iniziativa, una nuova trasmissione con frequenza boh,
Esatto.
quando ci riesce più o meno, e parleremo di che cosa?
Di un po' tutto quello che ci interessa e che nella gran parte del tempo coinciderà con un lato, diciamo, un po' più tecno-nerd.
Esatto, per la felicità di Matt che non è qui. Ma ovviamente lo faremo con spirito un po' allegrotto e impertinente, per cui cercheremo di non annoiarvi.
Esatto. Bene, niente, cosa facciamo? Cominciamo subito. Direi che ormai tanto dovreste sapere chi siamo perché siamo delle star del web. No, non è vero un cazzo, non ci
Io ho
conosce.
fatto anche la mia prima puntata internazionale, tu scommetto che non l'hai nemmeno sentita. Ecco,
No, neanche col cazzo.
vedi, vedi.
Cosa significa internazionale?
Vuol dire che ho avuto un ospite
Ah, è
internazionale.
che è difficile seguirti perché sai, hai delle tempistiche.
Tempistiche.
Un po'
Sì, hai
dilatate.
ragione. Comunque, la prima notizia, questa è assolutamente imperdibile, arriva da un paese vicino alla Corea, non la
Esatto.
Corea del Nord. Sia un paese ad est, a forma di mezzaluna più o meno, è il Giappone, ovviamente.
E quindi non è una notizia di qualcuno che bombarda qualcun altro, come se fosse dalla Corea del Nord, ma è una notizia di qualcosa di assurdo, come se venisse dal Giappone.
Esatto. Trattasi infatti di uno scienziato giapponese di cui in questo momento non ricordo il nome. Eccolo qua, Mitsuyuki Ikeda, che è riuscito a produrre, a sintetizzare un sostituto della carne a partire dalle melme di scarico delle grandi città, sostanzialmente, quindi dalla cacca.
Esatto, traduciamo in termini comuni per la gente comune, fa le bistecche dalla merda. Ora, sostanzialmente l'idea dal punto di vista tecnico è decisamente interessante. Ora toglietevi dalla testa le fogne di Calcutta per questo istante, anche se in realtà di quello si parla. Ma dal punto di vista tecnico quello che fa è estrarre le proteine e i lipidi, cioè i grassi, dagli avanzi che ci sono nelle melme, distilla quanto c'è di buono, lo estrae, lo pulisce, cioè, alla fine rimangono solo queste molecole, e lo unisce a un trattato come si dice, a una parte solida pretrattata di originaria dalla soia, e ne fa una comoda bisteccona.
Esatto, non solo soia, ovviamente ci sono anche altre molecole destinate a dare un sapore un pochettino più apprezzabile a questo composto.
Perché immagino che le proteine
No,
pure non abbiano un gran sapore.
credo che siano sostanzialmente insapori o giù di lì. E comunque sembra che il cacca burger, come è stato rinominato, sia di fatto anche piuttosto apprezzabile, tant'è che lo stesso Ikeda, insieme ad alcuni suoi colleghi, ha avuto modo di provarlo, cucinato da un cuoco apposta per loro.
Beh, come in fondo l'idea è interessante, oltre ad essere estremamente ecosostenibile, e visto che insomma l'andazzo mondiale sembra che più fortunatamente stia iniziando a prendere questa piega, potrebbe essere una cosa che in futuro rivedremo e risentiremo in pratica. Come mi diceva prima il buon Max, effettivamente al momento il cacaburger è estremamente costoso, giusto?
Sì, esatto, è molto costoso perché ovviamente si tratta di una fase sperimentale, ma lo stesso Ikeda sosteneva che in fase di produzione di massa dovrebbe avere un prezzo competitivo con la carne animale.
Esatto, il che tra l'altro permetterebbe, volendo vedere, anche di mangiare carne ai vegetariani. Tecnicamente, non c'è. Se sei
No,
vegetariano.
perché sempre nel
Beh, se sei
senso,
vegetariano, però per un
dipende.
motivo filosofico, oggettivamente non hai ucciso nessuno per mangiare carne.
Esatto, se sei vegetariano per un motivo filosofico, sì, se sei vegetariano per altri
Perché non vuoi
motivi, hai
assumere
sempre il
proteine
problema che
animali,
sono
sì.
comunque proteine animali, ma vabbè, lasciamo perdere. Io non sono vegetariano, il problema non me lo
Beh,
pongo.
però, insomma,
Rimanendo in
dai,
tema di cacca.
il piacere di mangiare una bistecca sapendo che non ha provocato la morte di nessuno potrebbe compensare leggermente l'idea di sapere che quello che stai mangiando una volta era cacca.
Sì, se non altro potrebbe portarci veramente verso un modello di sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento un pochettino più sostenibile, che è una cosa molto importante.
Ma sì, e quantomeno si comincia a sfruttare fino in fondo le risorse che hai, senza, cioè, cominciando a recuperare un po' di quello che si butta via. Diciamo che è un po', la frontiera estrema del riciclaggio.
Esatto, rimanendo in tema di cacca,
Sì?
pare che la fondazione Bill e Melinda Gates abbia garantito un fondo di 1,5 milioni di dollari per trasformare gli scarichi umani in biocarburante.
Gli scarichi umani sono altra cacca?
Altra cacca, certo. Quindi
Cioè,
vorrebbero fare biodiesel a partire dalla cacca umana.
ma in pratica stiamo creando un mondo sostenibile basato sulla cacca, sostanzialmente.
Sì, ma guarda, la cacca è altamente calorica, per
Ah,
cui
sì.
non vedo quale sia il
No,
problema.
mi sto un po' figurando questo mondo futuristico, no? Tipo Blade Runner. Dove però la più grande multinazionale non è quella che fabbrica. Come si chiamavano? Come si chiamavano nel film?
I cyborg, oddio. Porca miseria.
Gravissima mancanza. Stiamo perdendo credibilità in questo momento.
Davvero, guarda, sono
Replicanti,
quei vuoti, i
replicanti,
replicanti, ancora
replicanti.
lì, ma.
Dove la più grande industria che regge il mondo non è una fabbrica di replicanti, ma è un'industria che processa i liquami. Che produce la benzina, che produce il
Assolutamente.
mangiare e controlla il mondo. Quindi sappiate che se cattivi, mega cattivi dei fumetti, se volete conquistare il mondo, cominciate dalle fogne. Ma che tra
Esatto,
l'altro,
esatto.
immagino che estraendo un carburante si interesserà a tutto fuorché dalle proteine.
Suppongo anch'io, quindi sarebbero due processi complementari e probabilmente particolarmente interessanti da
Sì,
integrare.
probabilmente si scanneranno un po' sulla zona lipidi, perché comunque i grassi bruciano bene. Però, insomma, se fai. Beh, se fai.
Potremmo fare sempre carne
Esatto, se
magra.
fai carne molto magra o estrarre comunque dei grassi di origine vegetale, e a questo punto riesci a complementare le due cose, ti rimane un avanzo di cui non se ne fa proprio nulla di nulla. Ecco, solo una cosa stavo pensando, però. Perché è interessante.
Da quando pensi?
Ma a volte ho questi momenti barlumi di lucidità. Molto brevi, non ti preoccupare. Stavo pensando perché comunque gli escrementi fanno parte del ciclo naturale delle cose, no? Cioè, tu ingerisci
Certo.
del cibo, lo processi, quello che avanza fuori che non bruci nel frattempo, lo emetti, torna alla terra, dalla terra le piante lo ricciucciano, insomma si fa questo ciclo. Se tu però ti tiri via a metà di questa catena, Certo che prima o poi
Sì.
ci
No,
torna sempre, per l'amor del cielo, perché non è che questa roba sparisce.
infatti, cioè, alla fine non è che sparisce, comunque una volta che te la sei rimangiata la ributti fuori, non è che. ovviamente sarà semplicemente più impoverita di proteine. Oltretutto, vista la struttura delle nostre città e delle nostre fognature, in realtà tutto il processo di cui tu stavi parlando per gli esseri umani vale
È
fino a un
vero, anche quello
certo
probabilmente vale
punto.
proprio zero, nel senso che noi, tra l'altro, concentriamo tutti gli scarichi in un punto e quindi alla fine finiamo per deteriorare anziché alimentare la vita.
Esatto.
Allora no, riprende senso, riprende senso. Quindi viva viva il merda burger e la merda benzina.
È la merda benzina. Passando ad argomenti un po' meno
Sì.
merdosi, c'è invece questa famosissima, almeno famosissima per chi è nell'ambito dell'informatica, azienda che produce IP di CPU, che ovvero sia produce solamente i progetti delle architetture, poi chi realizza i chip invece sono aziende diverse che prendono su licenza l'architettura, che si chiama ARM. ARM è molto famosa perché chiunque di voi abbia uno smartphone sostanzialmente ha un processore progettato da ARM all'interno del proprio
Poco ma
smartphone.
sicuro.
Esatto. E sembra che finalmente stia incominciando a concretizzarsi l'idea di utilizzare processori ARM, che sono processori estremamente efficienti dal punto di vista energetico, per creare delle server farm.
Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, leggevo ultimamente che stanno iniziando a prendere anche sul campo notebook.
Sì,
C'era, adesso non so a
senz'altro.
che punto siano, c'era anche un porting, un'idea di un porting di Windows su ARM, non che io mi ci strappi i capelli.
Sì, si parla di Windows 8 su ARM. Sembra che anche Microsoft sia molto interessata in tal senso perché la maggior parte dei tablet montano per l'appunto hardware che non è Intel, che è ARM. E comunque, dicevo, c'è questa azienda che ha formato una partnership anche con Canonical. E questa azienda si chiama Calxeda, precedentemente Smooth Stone, che ha annunciato di riuscire a creare in un server, in un case da server alto 2U. 2U sono la U è l'unità
Per i
standard per i
rec.
server, che non ricordo quanti centimetri sono, esatto. Che contiene ben 120 nodi in 2U. E vi assicuro che 2U sono
Sì,
proprio
normalmente
poche.
in 2U ci si ficca un normale server Intel, nodo singolo.
Esatto, e ciascun nodo è formato da un'unica CPU a 4 core di ARM, un poco di memoria e l'hardware per realizzare l'interconnessione tra le CPU. Quindi si parla di elementi dedicati al calcolo e non allo storage. Però comunque si parla di 480 core all'interno di un rack 2U.
Ora sarebbe molto interessante vedere il rapporto tra consumo e prestazioni rispetto a un equivalente Intel. Perché so che comunque diciamo così, normalmente in rapporto alle ARM sono molto vantaggiose, cioè quanto riescono a produrre in potenza di calcolo rispetto a quanta energia consumano, è un rapporto molto 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 più vantaggioso rispetto a quelle Intel. Effettivamente, quando tra l'altro. Non mi ricordo, adesso dovrei citare la fonte se la recupero, ma avevo letto qualche tempo fa un articolo molto critico che veniva dagli States riguardo appunto al consumo delle server farm, dove diceva che facendo una proiezione nel tempo c'era una buona possibilità che entro i prossimi 10 anni un onesto quarto di tutta l'energia prodotta venisse consumata appunto da infrastruttura IT. Cioè da server farm,
Sì,
da quello
certo.
che è tutta l'infrastruttura che serve per tenere in piedi la magnifica internet. E insomma c'erano delle. È una cosa che insomma preoccupava anche parecchio perché è un'infrastruttura di cui possiamo sempre, da cui siamo sempre più dipendenti e che diventerà sempre più critica anche da mantenere. E questa potrebbe iniziare a essere una buona via per. Siamo estremamente ecologici in questa puntata, lo sai?
Sì, non so
Caso
com'è,
vuole,
è
sì.
venuta fuori così.
Deve essere, diciamo, dicevamo, una buona via per abbassare quello che è la quantità di consumo energetico di queste server farm. Ma che, tra l'altro, oltre che dal punto di vista ecologico, ha anche un interessantissimo lato commerciale, perché nel momento in cui sostenere queste infrastrutture costerà meno energia, vuol dire che costerà meno in totale, perché alla fine questi sistemi, il loro mero costo del ferro è una cosa che si ammortizza abbastanza bene nel tempo. Il loro consumo chiaramente è una costante che c'è da pagare. E potrebbe anche, diciamo,
Esatto, e
aiutare a diminuire il digital divide e così via.
sembra comunque che la singola unità di calcolo, per l'appunto, quindi la singola schedina con il processore a 4 core, consumi nel peggiore dei casi 5 watt. Quindi se anche tutti i processori fossero estremamente carichi, si parla di 2 kW e mezzo, che non sono assolutamente tanti, vista la potenza di calcolo messa in gioco.
E in uno spazio
Oltretutto, la cosa è
ridottissimo.
particolarmente interessante, esatto, in uno spazio ridottissimo, la cosa è particolarmente interessante oltretutto perché consumando di meno vuol dire anche che scaldano di
Esatto.
meno, che vuol dire che c'è
Meno impianto
bisogno
di
di
raffreddamento.
minori mezzi di raffreddamento, eccetera, eccetera, ma c'è ancora di più. Il fatto è che molti non lo sapranno, ma di tutte queste server farm, a parte pochissimi casi dedicati specificatamente al calcolo di carattere massivo o della ricerca o per esempio motori di ricerca come Google, eccetera, eccetera, in realtà poi i processori stanno in uno stato di nulla facenza per buona parte del
Aspettando
tempo
il
e
momento di
le
carico,
architetture
diciamo.
esatto, e le architetture basate su x86 non sono particolarmente efficienti quando non devono fare niente. Quindi questo è senz'altro un altro punto a
Sì,
favore
tra
di
l'altro
questa
potrei dire, a
soluzione.
proposito di quello che dicevi, delle architetture Intel, che sono, non è che non sono molto efficienti, ma direi che sono in modo imbarazzante inefficienti. Io stavo cercando qualche giorno fa, volevo fare un piccolo potenziamento della mia macchina alla faccia, a questo punto, alla faccia dell'ecologia, perché andrei a pensionare dell'hardware funzionante, che come ben si sa è una delle cose più inquinanti del creato, il
Eh
silicio,
sì, purtroppo.
non il silicio in sé, ma quello con cui lo drogano. E stavo guardando appunto i consumi, perché la macchina che andrei a aggiornare è quella su cui comunque lavoro tutto il giorno, quindi è comunque una macchina che rimane accesa una decina d'ore. E quando l'ho assemblata ero abbastanza preoccupato, cioè ero preoccupato. Sono stato attento al consumo medio della macchina, un po' perché, vabbè, perché mi fa star meglio, e un po' perché effettivamente economicamente 10 ore al giorno è una cosa che incide. E stavo guardando le nuove serie di CPU e sono, sì, oggettivamente imbarazzanti, cioè cose tipo quando non fa niente consuma un terzo di quando è, o la metà di quando è a pieno carico. E dici, per la miseria, non sta facendo niente però.
Certo.
Cioè vuol dire che è tutta energia completamente buttata via perché non mi sta dando nulla e consuma e basta.
Senza contare poi anche gli altri componenti di un tipico PC, per esempio la scheda
Quelle
video,
penso siano le
chi più ne
peggiori,
ha
tra
più ne metta.
l'altro.
Eh
Per
sì,
quanto lì hanno un
infatti.
delta
E
molto
da
più
questo
alto
punto
sul
di vista,
carico, lo
invece,
scarico, almeno.
sì. Ecco, da questo punto di vista, io, vabbè, visto che ci siamo, sto andando così a caso, non è una notizia, ma una riflessione. In realtà, io prima ti parlavo del mio portatile che ogni tanto non ce la fa più, però voglio dire, questa macchina qua è una macchina che mi consente di fare sostanzialmente tutto di quello di cui ho bisogno, tranne carichi pesanti. Quindi non ci posso giocare, non ci posso fare ricerca in tempi ragionevoli perché è una CPU single core di 6-7 anni fa,
Sì.
non ricordo più nemmeno quanto, ho anche poca RAM. Però per il resto voglio dire, girare sul web, ci giro sul web. Ho qualche problemino con i filmati in streaming in alta definizione perché la CPU non ce la fa e non ho una GPU o dell'hardware dedicato ad accelerare. Però per la maggior parte del tempo io potrei usare questa macchina invece che il mio
Sì,
desktop.
e questo significa che in realtà per la maggior parte del tempo con dell'hardware molto più ristretto, una buona fetta dell'umanità non sentirebbe bisogno di niente di più. Magari dell'hardware un attimino più pensato per lo scopo e leggermente meno generalista.
Esatto. E in questo, da questo punto di vista, credo che la convergenza di CPU e GPU, ovvero sia degli elementi dedicati al calcolo puro e degli elementi dedicati alla grafica, che adesso sono, vengono anche riciclati per fare calcolo, per l'appunto sia un'ottima cosa. E Nvidia sta facendo la sua parte per quanto riguarda ARM, perché è in partnership con ARM, sta sfornando i suoi chip, l'ultimo si chiama, se non ricordo male, Kal-El, è un rimando a Superman. È una CPU con 4 core e grafica integrata, per l'appunto, di ottimo livello, peraltro, tipo grafica più bella della PSP, per intenderci. E dall'altra parte abbiamo AMD che sta sfornando le sue APU, ovvero sia...
sarà un accelerated APU, qualcosa.
Qualcosa, Accelerated Processing Unit, una roba del genere, che integrano sullo stesso DAI, quindi sullo stesso microchip, la parte grafica, la parte di calcolo puro, e adesso si arriveranno anche su desktop e sembrano avere dei consumi effettivamente molto ridotti nel complesso rispetto alle soluzioni tradizionali con CPU e GPU separata, e garantiscono comunque delle prestazioni più che sufficienti per il 90% credo dei casi, anche per giocare un po' a giochi non particolarmente esosi, è più che fattibile con semplicemente quel chip lì, senza avere una scheda grafica.
Sì, che magari può iniziare, già che siamo in tema verde, insomma, per iniziare il path per insomma, l'integrazione di questi chip e l'ottimizzazione di questi chip. Per quanto leggermente il fatto di lasciare tutto, di integrare sempre di più l'hardware, mi lascia vagamente perplesso, perché sai, inizia a creare un po' quelle nicchie dove è facile creare una zona semi-monopolistica. Non trovi? Cioè, il fatto che sia sempre...
Ma in realtà stanno andando tutti verso quella direzione, per cui non credo che ci sia da preoccuparsi del monopolio. Anche Intel ha fatto la stessa cosa con le sue ultime CPU. Comunque, cambiamo argomento. Credo che siamo andati fin troppo nel nerd.
Esatto, già che siamo in tema, che abbiamo toccato il tema videoludico, hai visto la nuova Wii U? Le presentazioni?
Ah, ecco, sì. Wii U, Wii U, Wii Me, Wii I, you, they are, I don't know what the fuck they're doing.
ma sono insomma, un po' perplesso.
Hanno inventato sta roba. Sì, sono molto perplesso.
Iniziamo
anche perché,
a spiegare un po' cosa abbiamo visto.
È una console. Sì, allora, questa Wii U è un tablet con i controlli di una console. Quindi è una grossa PlayStation, sì, portable, sostanzialmente. Con uno schermo più grande, perché sono tipo 7 pollici, se non ricordo male, correggimi, e la possibilità di integrarsi con il Wii.
Esatto.
Cioè, protocollo di comunicazione dedicato con il Wii, per cui tu puoi utilizzare questo schermo, questa tavoletta grafica.
Questa è una cosa che non ho capito bene. Ma poi la console base rimane la Wii? O comunque uscirà anche una nuova?
Ecco, questa è una cosa che non ho capito neanch'io. Gli unici video che ho visto sono di interazione tra la Wii e la Wii U.
Perché
quindi
ti spiego.
Ho l'impressione che loro abbiano intenzione di proporlo come un nuovo controller.
Secondo me invece sarà una nuova console. Ti spiego perché. Perché ho sotto il naso una notizia adesso, e ci perdoneranno gli ascoltatori se siamo un po' vaghi, ma le notizie arrivano un po' frammentarie su questo settore, dove dice che la Wii U userà un nuovo formato di distribuzione dei giochi, quindi un nuovo disco. E quindi
perfetto,
vuol dire
quindi
che cambieranno anche la console. Tra l'altro si parlava di hardware parecchio spinto, cioè pare che monterà delle GPU R700 di AMD, per capirci, qualcosa di compatibile con la linea delle Radeon 4000, che è qualcosa di nettamente più grosso di quello che montano al momento, per dire, l'Xbox 360. È difficile fare il paragone con PS3, perché è un mondo un po' strano.
Sì, vuol dire che, insomma, stiamo paragonando hardware grafico di 6 anni fa con hardware grafico di
esatto,
un anno e mezzo fa, quindi ci sono almeno un paio di generazioni di differenza.
Abbondanti.
Ed è notevole visto il formato dell'aggeggio, perché è proprio piccolino.
Esatto, esatto, esatto.
Vuol dire che sono riusciti ad arrivare a un alto livello di integrazione.
Sì, e significa anche che quindi vedremo, cioè anche la Wii si sposterà sul settore di grafica, diciamo, spinta. E questa notizia mi ha lasciato un po', come dire, perplesso, perché ho come l'idea che Nintendo stia per fare la nuova cazzata alla Nintendo, per capirci. Perché pare che il disco che utilizzeranno non sarà né Blu-ray né DVD, ma reggetevi forte, un supporto a 20, da 25 giga proprietario, fabbricato da loro.
Sì, avevo letto qualcosa in proposito anch'io, ma pare che loro dicono lo stiano facendo perché i costi di licenza per Blu-ray siano eccessivi e DVD, oramai almeno i supporti ad alta densità sono morti perché HD-DVD
Sì,
non lo usa
HD-DVD
più
penso non
nessuno.
producono più, quindi dovrebbero farselo produrre praticamente apposta anche quello. E niente, sì, praticamente tra l'altro questa scelta che hanno fatto, diciamo, il consorzio Blu-ray di lasciare dei fee così alti sulla release del formato, penso che sia stata una delle ragioni che ha bloccato un po' la diffusione, perché comunque, nonostante sia passato del tempo e la tecnologia sia interessante, non lo vedo ancora veramente in tutte le case.
No, infatti è ancora piuttosto costoso
Sì,
come
è
giocattolo.
rimasto segregato nella
Mettiamola
fascia
così.
high-end. Ecco, quello che mi preoccupa di questa scelta è che mi ricorda un po' la scelta che hanno fatto ai tempi con quello che era il Cube, che è stata poi una cosa che secondo me, gli ha un po' tagliato le gambe, perché per quanto interessante, comunque andrà in ogni caso a alzare i costi di produzione e a tenerli un po' fuori dal giro, e tra l'altro gli impedirà di supportare, a meno di non aggiungere dell'hardware dedicato, ma a quanto pare è proprio nelle loro intenzioni non supportare quello che è il playback DVD o Blu-ray. C'è da dire che non supportandolo comunque anche lì risparmieranno una parte dei costi di licenza, che è quello che devono pagare per la licenza del supporto di decrittazione dei suddetti formati. Però comunque, ecco, diciamo che è una feature in meno che alcuni utenti andranno cercando.
Sì, senz'altro. In ogni caso, pare che il tempo a nostra disposizione
Per
sia
oggi
terminato.
potrebbe essere che magicamente per voi non passerà neanche un attimo, perché le magie del montaggio potrebbero fare questo. Ma direi che possiamo fare, se non altro, una pausa. Magari metteremo della musica, chi lo sa, e a più tardi.
Va benissimo, alla prossima o a più tardi o quel che sarà
Ciao.
sarà. Ciao.
I am your nightmare.
Bene, bentornati in onda, se si può dire così.
Speravate di esservi liberati di noi, vero?
Esatto, cioè che siamo lasciati con questo momento di indecisione, ma continuiamo, non continuiamo, cosa facciamo? Perché se tutto è andato come deve essere andato, per voi è passato un qualche minutino, probabilmente avete ascoltato sicuramente dell'ottima musica, che non abbiamo la minima idea di cosa sia.
Magia della post-produzione.
Esatto. Per noi sono passate, potrei dire, esattamente 24 ore.
Sì, super giù.
Esatto, in questo lasso di tempo abbiamo impegnato tutte le nostre forze, il che significa gli scorsi 30 secondi, per documentarci leggermente di più su quello di cui stavamo parlando, cioè il caro Wii U.
Di cui, tra parentesi, so anche leggere il nome in giapponese, visto che mi sono messo a studiare anche il giapponese, ed effettivamente si pronuncia Wii U. Perché c'è la U lunga, comunque, vabbè.
You,
esatto.
Ok, bene, questo momento di cultura orientale.
Di catarsi. Sì, perché dobbiamo essere sinceri, siamo stati un po' imprecisi. Un po' è colpa nostra, un po' è colpa del fatto che in realtà le notizie non sono state confermate, sono un po' sporadiche,
sì,
sparse in giro per la rete.
È tutto un po' vago.
E noi non ci eravamo in realtà preoccupati di controllare il sito più ragionevole da questo punto di vista, che è Wikipedia. Invece la pagina di Wikipedia è abbastanza... No,
non svelare così i nostri
precisa.
Segreti tecnici.
E là là, Ero convinto fosse un segreto di Pulcinella, perdonami. E quindi niente, sì, effettivamente io ho detto una stupidaggine, nel senso che avevo confuso il controller con la console, ero convinto che fosse tutto insieme. In realtà la Wii U è una console vera e propria ed è stato presentato anche un nuovo controller, quindi ci sarà,
esatto,
la console in formato molto ridotto, comunque comparabile a quello dell'attuale Wii come dimensioni e peso.
Sì, sembra una Wii un po' grassa, nel senso che è tutta tondosa.
È tutta tondeggiante, esatto. Non so se starà in verticale, questa sembra essere pensata per stare in orizzontale. Ci saranno comunque i vecchi controller, i Nunchuck, come per la Wii. Penso si potranno utilizzare comunque anche tutti gli altri aggeggi, le pistole, mica pistole, robe varie.
Sì, è confermata la compatibilità con i titoli Wii, chiaramente. Viene persa la compatibilità GameCube, penso proprio per un dovuto a un cambio un po' strong, diciamo, di architettura.
Sì, in realtà l'architettura non cambia nemmeno tantissimo. Comunque, ne parleremo tra poco. E poi c'è questa grossa novità del controller, per l'appunto.
Esatto.
Che...
Aspetta, partiamo prima dalle cose più amine, che sono quelle che fanno felici
i nerd come noi.
Esatto, i tecnicisti, insomma, ci avrà quello che viene definito in gergo tecnico dell'hardware della Madonna.
Beh, in realtà è buffo, perché è dell'hardware della Madonna per quelli che sono gli standard delle console attuali, e stiamo parlando di console, sì, che hanno 6 anni, ma è comunque hardware già vecchio se stiamo a guardare il mondo dei personal computer o dei server addirittura.
Non si dice vecchio, si dice stabile.
Stabile, esatto, testato. È un
testato,
po' come Debian.
Esatto, rimane il trend delle console di affidarsi alle architetture Power di IBM, che effettivamente per il mondo console sono le più appropriate, cioè hardware molto preciso, molto, come ho sbagliato parola, volevo dire preciso.
Affidabile?
Molto, come si dice? Sì, affidabile, ma soprattutto con, diciamo, con uno scopo chiaro, cioè fare tanti conti.
Ah, ben strutturate,
senza
ben,
troppe,
okay,
pretese.
D'accordo, ben progettate verso un preciso scopo.
Esatto. Rimane, a quanto pare, l'egemonia di ATI sulle console.
Esatto, la PS3 in questo momento è l'unica, e in generale Sony è l'unico progettista e produttore di console che si affida a Nvidia. Sia Microsoft con la Xbox, sia Nintendo con la Wii, e adesso la Wii U, si sono affidate infatti a AMD.
E tra l'altro apro una piccola parentesi.
Prego.
Su quanto riguarda la PS3. Ora, io non l'ho usato un granché, non sono un grande utilizzatore di console, quantomeno di quelle da tavolo. Sono un fortissimo sostenitore
delle console portatili.
Esatto,
Pandora,
sono
Pandora.
se mai quando si riuscirà a mettersi le mani sopra. Adoro il mio DS, so che sembra un po', come dire, diretto a un pubblico più giovane, ma è una cosa estremamente pratica, secondo me. Utile a riempire quei quarti d'ora di vuoto.
Concordo pienamente, anch'io adoro il mio DS.
Sì, e sono un fedelissimo dei puzzle game su DS, perché
No.
proprio riempiono quell'esatta necessità. Cioè, ho un quarto d'ora dove non so cosa fare, non vi sto a spiegare esattamente dove, ma potete immaginarlo, in quale stanza della casa.
Ah, stavo per dire, ah, quel quarto d'ora in metropolitana. Ah, già, in Italia le metropolitane non esistono, o quasi.
O quasi, esatto. Nonostante nella mia ridente cittadina sono anni che cercano di scavarla e
Ma poi
poi
trovano ville
non si
romane
sfiora mai un
sotto
cazzo.
sotterranee.
Che strano.
Chi l'avrebbe mai detto?
Inaspettato. Comunque, volevo parlare di PS3. Come dicevo, ho avuto poca occasione di utilizzarla, giusto una qualche sporadica partita da amici, ma quasi più per curiosità che altro. E devo essere sincero, sono rimasto un po'
Ah,
deluso.
sì? Dici, dici.
Sì, allora, innanzitutto, vabbè, devo premettere che l'ho vista molto tardi. Cioè, ho avuto modo di provarla in modo estensivo, cioè un po' più del vederla esposta da qualche parte. Sono nell'ultimo anno che effettivamente è tardivo rispetto alla sua uscita. Però sono rimasto veramente deluso dall'impatto grafico che ha. Sembra ancora, nonostante sia passato del tempo, una macchina con delle enormi potenzialità poco sfruttate. Ad esempio, io mi sono soffermato a giocare con siccome è quello che è il titolo per PlayStation, che è il buon vecchio Gran Turismo. È il titolo assoluto per quella
Quindi
console. E penso
suppongo che tu
ancora
stia parlando
uno.
di Gran Turismo 5 in questo momento.
Esattamente, esattamente sulla 3. Penso sia ancora uno dei pochi titoli esclusivi che hanno. Correggimi se sbaglio, ma
Non
soprattutto.
dei pochi, ma comunque senz'altro è una delle più grosse esclusive che hanno.
Uno di quelli dei grandi titoli di richiamo esclusivi. E per quanto il gioco sia assolutamente ben curato, ben strutturato, cioè si vede che c'è stato un grosso impegno. L'impatto grafico lascia ancora un po' a desiderare, ma su cose diciamo abbastanza forti. Nel senso, si vede che ci ha messo della testa nel farlo, per cui la macchina, quello che guardi giocando è molto ben curato. Se però provi a essere, diciamo, il passeggero, tra virgolette, cioè essere vicino a una persona che gioca e cerca di goderti un po' di paesaggio, vedi delle cose che pensavi fossero del passato, palazzine piatte in primo piano, lande desolate ai lati della pista, che possono essere giustificate, soprattutto in un titolo così ricercato, su cui è stato investito così tanto tempo. L'unica spiegazione che trovo è che la macchina non ce la facesse a portare più dettaglio su quello che è il
Ma è
fondale e
probabile
che
che si
abbiano
siano per
concentrato.
l'appunto concentrati su quello che è il punto di vista del pilota. E quando guidi e sei impegnato a gestire un modello fisico di una macchina che è sufficientemente realistico, poi hai poco tempo da dedicare allo sfondo, diciamo. Mentre se stai lì
Ma
vicino e stai guardando, il tuo sguardo spazia un po' di più, probabilmente.
no, sì, sicuramente, però rispetto a quello che era sulla carta ai tempi, mi ricordo tutti i discorsi che si erano fatti sulla PlayStation 5, l'hardware assoluto, cell, mica cell, cose. Mi ha detto leggermente deluso e secondo me porta anche un pochino il difetto che ha sempre avuto la PlayStation, cioè di avere una discreta capacità di number crunching, quindi un buon numero di poligoni gestiti e tutto il resto, ma un basso impiego di effettistica di contorno, che è quella che ti salva un po' quando devi gestire gli ampi spazi. E insomma, beh, questa era la mia piccola impressione di quello che è quel mondo. Rimane comunque la mia valutazione finale di quel gioco: l'arcade assoluto di macchine incontrastato. Mi spiace per chiunque sostenga Forza o compagnia, ma non li ho giocati entrambi e non c'è minimamente il paragone. Proprio sono impossibili da mettere in parte.
Comunque, tornando quindi, lasciando un attimo da parte la PS3, comunque sono contento
Torniamo
di
alla
non
nostalgica
avere, in
Wii U.
questo momento io non ho nessuna console di nuova generazione, per cui Non posso confermare né smentire, non ho avuto nemmeno modo di provarle.
Che persona seria che sei diventata.
gioco con qualcos'altro.
Ecco.
Torniamo sulla Wii U per l'appunto, e su
Esatto.
quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che è il nuovo controller, non è la console vera e propria, così come io invece avevo erroneamente lasciato intendere.
Esatto, l'ultimo paragrafo tecnico, la console vera e propria pare che stavolta avrà delle potenzialità interessanti, si parla insomma di 1080p, insomma di una
Finalmente,
più un
perché
po' di
Wii era
HD
decisamente
finalmente
un po'
anche lì
indietro
sopra.
da quel punto di vista. Esatto,
Sì, definita da tanti il grosso GameCube.
sì.
Perché alla fine graficamente non si discostava tantissimo, si vedeva un po' di impegno, ma insomma non era assolutamente a livello. Come dicevamo, confermato il supporto, l'utilizzo di dischi proprietari con un formato proprietario che a quanto pare per una questione economica, ma penso anche come tentativo di tenere lontana la pirateria.
Sì, anche se come al solito, ma non lo so, io sono molto perplesso su tutti questi fondi investiti
In
in
antipirateria.
qualcosa che poi viene regolarmente rotto, craccato, e che non fa altro che far lievitare il prezzo della console e dei giochi in maniera forse inutile. Cioè, se ci si concentrasse di più sul fornire. Sull'abbassare i costi di distribuzione, che sono alla fine quello che sta uccidendo il mercato dei videogiochi, sono convinto che insomma si riuscirebbe a fare di molto meglio, ma comunque.
Sì, e penso qui facciamo un'altra parentesi casuale. Penso che tra l'altro ne siamo la riprova vivente, nel senso che ultimamente utilizziamo parecchio quello che è, magari ne parleremo in un'altra occasione. Diciamo la piattaforma di Digital Delivery di Steam, che usiamo parecchio
Sì.
ultimamente per buttare via il nostro tempo in modo inutile. E devo essere sincero, da quando, sì, per amor del cielo, la mia stessa fascia d'età è cambiata, quindi il mio rapporto con quello che è il mondo videoludico è cambiato. Però devo essere sincero, da quando vedo, cioè da quando c'è modo di avere, di acquistare dei titoli a dei prezzi accessibili, magari un titolo di un paio d'anni fa, però insomma, comprarlo a 10 euro, non ti viene neanche, non ti passa neanche per l'anticamera del cervello di riavvicinarti alla pirateria, perché è tanto comodo.
Esatto.
E poi 10 euro li dai volentieri, 10-15 euro li dai molto volentieri a uno sviluppatore, comunque a un'azienda che ti dà un prodotto che ti fa
Non
divertire.
so, non solo,
Comunque.
ma c'è anche da dire che se anche non sei sicuro della validità del prodotto, magari hai letto un po' di recensioni positive, un po' negative, sei qui, sei lì indeciso, se il costo del gioco che tu vai a comprare è 10 euro o 15 dollari o quel che è comunque relativamente limitato. Se anche poi alla fine non esci completamente soddisfatto, dici vabbè, se paghi 60 euro per l'ultimo gioco appena uscito e poi dici boh, è questo che è, diciamo che ti
Non
gira
ti
le
diverte neanche
valve.
per un quarto d'ora? No,
Scusa?
dico, se poi non ti diverte neanche per un quarto d'ora,
Esatto.
sì, sono cose che ti fanno veramente girare e magari ci penserai due volte prima di ricomprare l'ultimo titolo uscito o di comprare comunque qualcosa in genere. È una cosa che tra l'altro sento molto da quello che sono gli utilizzatori casuali, che possono essere persone che conosco, che non sono tecnici che hanno una console, come la maggior parte della gente, per passare il tempo. Dove il problema minore maggiore è appunto: io investo 60 euro in un gioco, se mi delude, prima di comprare il prossimo gioco ci penso due volte.
Esatto. E comunque abbiamo corretto i nostri errori in merito alla Wii U. Vorremmo invece fare un po' di pubblicità adesso, giusto?
Sì, facciamo adesso che abbiamo divagato, volevamo parlare di Wii U, abbiamo parlato di tutto tranne che di quella. Magari la riprenderemo più avanti quando ci saranno notizie valide. Sì, volevamo fare un po' di pubblicità a un prodotto gratuito che stiamo utilizzando in questo
Non
momento.
solo gratuito, ma pure open source.
Esatto, citando. Free come in free speech e non come in free beer.
Esatto, e trattasi di Mumble. Mumble, che vuol dire, per chi non lo sapesse, non conoscesse bene l'inglese, to mumble vuol dire parlare così un po' che non si capisce bene. parlare sottovoce o
bofonchiare, può essere in italiano?
Sì, bofonchiare direi. È un'ottima traduzione. Io sto lentamente dimenticando tutto il mio vocabolario, ma lasciamo perdere. ed è un prodotto che nasce come alternativa, diciamo, credo che sia nato proprio perché gli sviluppatori si erano rotti le scatole di TeamSpeak, che è probabilmente il prodotto più conosciuto, almeno lo era fino a una decina di anni fa. Adesso ci sono tante alternative per quanto riguarda il voice over IP per gioco.
Esatto, infatti stiamo parlando di un prodotto che è nato come sistema di, quindi di comunicazione vocale, ma strettamente legata al mondo del gaming. E voi dite, cosa c'entra con il podcasting? In parte c'entra, perché chiaramente, essendo un prodotto per il gaming, ha due obiettivi principali. Il primo è portare in modo facile la voce per molte persone contemporaneamente, e il secondo è avere la più bassa latenza possibile. Cosa significa? Cioè lasciare, diminuire al minimo i tempi di trasmissione e ricezione della voce. Incidentalmente, nello sviluppo di questo, come secondo me potrete anche sentire, hanno raggiunto anche una qualità audio più che accettabile.
Assolutamente.
Questo prodotto si differenzia da quello che può essere tutto il mondo di Skype per due, non so perché ho detto due, perché non ne ho in mente due, però insomma per dei, appunto per il design. Innanzitutto non è un sistema centralizzato, è basato su server utente, nel senso che visto che l'utente abbia un server in hosting da qualche parte, i client, cioè le persone che vogliono parlare, si collegano al server, e all'interno di questo server ci sono delle varie stanze dove è possibile parlare tra chi sta nella stanza.
Esatto, quindi separare diverse attività. Ci possono essere più gruppi che stanno facendo cose diverse, giocando a giochi diversi, o magari stanno semplicemente chiacchierando e non si parlano uno sopra l'altro perché sono fisicamente distinti due flussi, diciamo, mettiamola
esatto,
così.
Però non c'è... Esatto, no, non è come per dire uno Skype dove io chiamo te e parlo con te, che sei online da un'altra parte. Qui, una volta che ti connetti, sei online con delle persone in una stanza e parli con loro.
Esatto. Una feature che è stata introdotta con la recentissima, recentissima, non è più recentissima perché è uscita a febbraio, ma insomma, relativamente recente, versione 1.2.3.
Esatto, recentissimo perché ce ne siamo accorti da poco.
Esatto, perché ci siamo accorti della feature tipo ieri. trattasi della possibilità di registrare tutto ciò che accade nella stanza. Ovvero sì, e voi direte che cosa c'è di strano? Anche Skype, ci sono un sacco di plugin per Mac piuttosto che per Windows che fanno esattamente la stessa cosa, che ti permettono di registrare la chiamata. Sì, ma nessuno di questi plugin, o quantomeno pochi e in maniera non altrettanto efficiente, vi consentono di registrare la chiamata con un file, un flusso audio in un file separato per ciascuno degli utenti.
Esatto. Chiaramente la cosa viene proposta una scelta che permette di registrare il downmix, cioè la somma di tutto quello che viene detto su quel canale, oppure un flusso per ogni persona che parla. Permette direttamente di comprimerlo al volo nei formati chiaramente aperti, ma classici, diciamo, sia in formato non compresso, in FLAC, in OGG, a seconda di quello che preferite.
Anche per i fan del Mac.
Esatto, per qualche ragione qualcuno volesse una U. Ragioni che non riesco a pensare. Che questo viene molto utile se si vuole fare una registrazione di questo genere, perché permette di fare quello che normalmente viene difficile fare con altri sistemi, cioè poter prendere poi in post-produzione i vari flussi e riequalizzarli. Uno dei maggiori problemi di registrare a distanza è proprio questo. Se si è nella stessa stanza con un mixer, si fanno i volumi prima di cominciare, ci si equalizza, ci si sistema i volumi e si registra direttamente. Stando a distanza è molto più complicato. Soprattutto se si è in tanti, e tra l'altro permette non solo quindi di poter rivedere il flusso singolo della persona, di poter riaggiustare i volumi, pulire eventuali problemi, e poi di avere comunque i flussi separati già sincronizzati, nel senso che una volta montati insieme sono già allineati giusti
esatto,
rispetto a
non
quello
c'è
che
bisogno
sta.
di riallinearli. E ovviamente tutto questo rende non mi ricordo quanti, tipo $350 che ho speso nel mixer nuovo, assolutamente inutili. Ho buttato via dei soldi perché avevo preso un mixer che aveva questa fantastica capacità di registrare flussi separati per l'appunto su SP2, ma a questo punto è assolutamente è del tutto inutile. Vabbè,
Maledetto software.
Maledetto software, il software che prende sempre il sopravvento sull'hardware. Comunque,
esatto.
Mumble
comunque
è
un prodotto
sì, scusa.
Che vi consigliamo di provare, come dicevo, è necessario un server, ma esistono anche parecchi server aperti al pubblico,
sì,
che potete trovare semplicemente nella lista di connessione, che potete usare a sbaffo, insomma.
Esatto, quindi senza troppi problemi. Ovviamente di solito i server pubblici hanno una certa limitazione sulla banda che è possibile utilizzare, quindi sono quelli con peggiore qualità della voce. Però può essere interessante per incominciare a capire come funziona la cosa e scoprire le potenzialità di Mumble.
Esatto, un'altra cosa che mi sembra che voglio dire di da confronto rispetto per dire a usare per fare una trasmissione come questa, un tool alla Skype, è che Mumble utilizza molta meno banda e in questo momento io la mia voce trasmessa mi sta occupando 7K di banda, il che vuol dire che ce n'è veramente in abbondanza.
Attenzione, non 7 kilobyte, ma 7 kilobit.
7 kilobyte.
7
kilobyte. Ti dirò. Sì, 7 kilobit sono un po' pochini, non trovi un kilobyte di banda. Comunque la quantità di banda che volete utilizzare è configurabile nel vostro client, quindi potete decidere quanta qualità dare alla vostra voce rispetto a quanta banda avete. Non è adattiva purtroppo, però una volta che l'avete regolata rispetto alla vostra connessione vi permette di mantenere una piacevole qualità costante, cosa che Skype fa un po' fatica a dare, e soprattutto essendo fatto per incidentalmente essendo fatto per lavorare insieme ai giochi, è estremamente parco di risorse, cioè consuma veramente una quantità ridicola di CPU, di memoria e, come abbiamo già detto, di
banda,
perché altrimenti
effettivamente
la gente
ho
che
appena
gioca,
dato, nonostante io sia laureato come te in informatica e nonostante stia cercando di prendere un dottorato in tal senso, ho appena dato prova della mia tale ignoranza, o forse il fatto che sono stanco morto, ma daremo per scontato che non sia la stanchezza e che io sia invece definitivamente ignorante.
Difficile a credersi. Comunque, questo è quanto. Come dicevamo, vi consigliamo di provarlo anche solo per passare il tempo. Devo essere sincero, è stato uno strumento con cui alla fine anche io e Max, nonostante lui sia andato in Corea, ci siamo tenuti un po' in contatto, perché comunque è piacevole parlarsi ogni tanto. E fa un po' dimenticare le distanze.
Sì, grandissima cosa.
E proprio il fatto che sia leggero e quasi invisibile ti permette anche di dimenticartelo in un certo senso e di fare quattro chiacchiere mentre fai tutt'altro, senza avere un po' quel macigno di Skype sulla schiena mentre lavori. Che, se non si fosse capito, io non amo per nulla.
No,
anzi,
non l'avremmo mai detto.
Lo odio profondamente.
Non so com'è, ma io invece ero convinto che tu fossi lì prostrato ai piedi di Skype.
Lo odio con tutte le mie forze. Ma ti dirò, ma anche perché penso che sia perché odio un po' i prodotti ibridi in genere. Cioè, Skype, vabbè, probabilmente ha avuto successo proprio perché fa un po', cerca di fare un po' tutto, tra virgolette, nel senso che cerca di fare l'instant messenger e fare VoIP. È che io ho sempre avuto l'impressione. Scusatemi se parlo male in italiano, sì, mi sto accorgendo di dire delle cose orribili, ma. Mi capita spesso quando cerco di elaborare un pensiero nella testa che la forma verbale se ne va un po'. Stavo dicendo, mi sembra che riesca non troppo bene in entrambi i campi. Cioè, se voglio un instant messenger pulito, mi trovo molto meglio con quello che è i vari client Jabber, come possono essere il caro Google Talk o Telepathy, che uso normalmente sotto Linux, che assolvono benissimo al loro lavoro, cioè ti mantengono connesso in rete, ti permettono di chattare con le persone, sono estremamente leggeri e, come dicevo, ti permettono di dimenticartene, che secondo me è una cosa necessaria per un prodotto che devo, cioè per un software che lascio sempre attivo perché mi mantiene connesso col mondo. Cosa che non trovi in Skype. È estremamente complicato, ha un sacco di funzioni, secondo me molte poco utili.
È
È
pesante,
estremamente
l'interfaccia ci mette un sacco a
gravoso,
venire
sì.
su. Sì, sono d'accordo.
Non troppo pratico da usare, completamente chiuso, quindi è difficile poi farci qualcosa di diverso da quello a cui è direttamente pensato. E anche se non che il protocollo sotto, come si dice? Traducimi patent.
Brevetto.
Brevetto, grazie. non permette di utilizzare client alternativi, quindi se l'interfaccia di Skype non vi piace, ve la tenete, dovete usarlo lo stesso. E siccome mi trovo a doverlo usare spesso, perché persone che devo raggiungere sono connesse solo attraverso quella rete, insomma, ho sviluppato un odio estremo. Anche e probabilmente anche molto, come si dice, alimentato dal fatto che la versione Linux è terribile.
Sì, è rimasto, poi vabbè, la versione per Linux è rimasta particolarmente indietro. Su Windows le cose vanno un po' meglio, ma su Windows e Mac.
Esatto, sì, l'interfaccia è rimasta quella di parecchie versioni fa, che devo dire in un certo senso ringrazio, perché quell'attuale di Windows la trovo ancora meno usabile, cioè hanno cercato di dare un'interfaccia diversa da quella che è un Instant Messenger e a mio avviso hanno drammaticamente fallito, cioè hanno creato una cosa estremamente più complicata da usare. Non può essere che io apro una finestra di un Instant Messenger e mi tira via tre quarti di schermo su un 20 pollici. È abbastanza ridicolo.
Hai la possibilità di cambiarlo comunque.
Ah, sì, può essere, non me ne sono mai
Non ci
addentrato
hai mai nemmeno
troppo.
provato. Invece
No, il mio interesse veramente per quel software si riduce
è
al...
stata la prima cosa che io ho cercato, come evitare questo, perché anch'io ovviamente lo uso per parlare con i miei genitori, ovviamente sento tutte le settimane. E la prima cosa che ho cercato è stato come ridurre la dimensione della finestra e riportarla a qualcosa di umano.
Sì, fortunatamente sotto Windows lo uso poco, quindi non me ne sono interessato troppo. E ha sempre quel problema lì, mangia tantissima memoria, mangia tantissima banda, mi trovo veramente spesso in difficoltà a parlare con persone che sono magari su connessioni mobili, su ADSL non proprio efficienti, e la qualità scade velocemente, inizia a avere problemi, saltella l'audio, insomma. E sono cose su cui non hai nessun controllo perché è tutto automatizzato.
Esatto.
Bene, fine della mia dimostrazione di odio verso
Di questo
Skype.
rambling, come verrebbe chiamato in inglese. Io direi che dopo aver presentato il tool che stiamo utilizzando in questo istante per registrare questa fantastica puntata di questa bellissima nuova trasmissione che non sappiamo ancora come si chiama,
Esatto, dove finirà bene non è ancora deciso.
penso che potremo dare un'ultima notizia e poi levarci anche dalle scatole. ti ho appena mandato il link, non so se l'hai visto.
Ho
Trattasi
visto.
di non ci, voi forse non ci crederete, ma a quanto pare giocare ai videogiochi come il famoso Gran Turismo di cui parlava prima il Graz, o che ne so, Forza Motorsport o altri simulatori particolarmente accurati dal punto di vista del modello fisico.
Sì, magari più accurati di questi che sono un po'
O più
arcade.
accurati di questi, comunque sono arcade, ma non tantissimo.
Sì, non troppo.
Diciamo che potrebbe anche portarvi a diventare dei racer professionisti. Trattasi infatti di, e non solo dei racer professionisti, ma dei racer professionisti particolarmente bravi. Trattasi infatti di tale Luca Sordones, che è riuscito a finire sul podio nel suo debutto alla guida di una macchina. Di una vettura nella 24 ore di Le Mans insieme al suo team.
Sì.
Immaginatevi un po'.
Quella che è una dei podi più ambiti nel mondo delle corse.
Esatto. Tra 60 milioni di giocatori 4 anni fa, quindi nel 2007,
Sì.
4 anni fa, nel 2007, lui è stato selezionato insieme a altre 20 persone, scusatemi, tra altre 20 persone.
Tra le 20 persone è uscita dalla prima selezione, quindi
Ok,
possiamo
sì,
arrivare a dire.
esatto. Allora, su 60 milioni di giocatori, tra 20 persone uscite da una prima selezione, è riuscito ad ottenere la possibilità di guidare per davvero una macchina di alta.
Sì, una vettura da corsa, in questo caso si tratta di un'avventura, di una Penso sia classe prototipi di Nissan.
Sì, classe prototipi di Nissan. Questa è l'ultima che ha guidato nella, per quanto riguarda la 24 ore di Le Mans. Lui, la prima gara in cui partecipò fu la 24 ore di Dubai. Ed è riuscito a vincere, esatto. A vincere il, questa, per appunto la challenge.
Diciamo una cosa che non abbiamo detto, questa selezione che, di cui parlavamo era appunto la GT Academy, che era stato un evento lanciato, diciamo, in promozione a GT5, o comunque in parte vicino a GT5.
Esatto. E quindi questo ragazzo, studente con un... studente in un MBA, quindi in un master di materie umanistiche, non scientifiche, era appassionato di Gran Turismo sulla PlayStation, ci ha provato e adesso corre come professionista.
Magari, il sogno di molti videogiocatori del genere. Beh, a quanto pare, effettivamente, ecco, diciamo che ha aperto un interessante spiraglio nel mondo videoludico, cioè... che a volte può essere anche un'occasione per avvicinarsi a mondi a cui è difficile, non volevo ripetere avvicinarsi, ma lo farò.
A cui è difficile accedere?
Nel senso che soprattutto, accedere, grazie. Soprattutto il mondo delle corse è un ambiente strano, nel senso, insomma, ci sono i grandi campioni, li si sente spesso... quando parlano di come sono arrivati a essere grandi campioni, e i più raccontano: ah sì, mio padre quando avevo 5 anni mi portava a correre sui kart. Insomma, sembrano un po' dei predestinati, nel senso delle persone che sono state incanalate verso quella vita da altre persone che già vivevano vicine a quell'ambiente. Il mondo videoludico effettivamente, utilizzando degli ambienti virtuali, ti permette di approcciarti a questi mondi senza dover essere veramente all'interno di quel sistema. Penso che il primo tentativo è stato fatto con American's Army, un po' meno, come si dice, moralmente etico.
Sì, suppongo di sì.
Però diciamo che il concetto era più o meno lo stesso, cioè utilizzare quello che sono i giocatori per vedere come si rapportano col mondo reale, cioè come cosa riuscirebbero a ottenere in un mondo reale. E questo, diciamo, che è un esempio molto più bello, molto più piacevole e anche eticamente un po' più pulito.
Assolutamente.
Comunque chissà che non abbia seguito.
Chi lo sa. Direi comunque che abbiamo finito per il momento, no?
Sì, direi di sì, abbiamo fatto abbastanza. Questa registrazione chissà che fine farà, chissà cosa sarà, lo scopriremo. Probabilmente lo scoprirete nello stesso momento in cui lo scopriamo noi, cioè quando gli metteremo un nome, una sigla e lo pubblicheremo.
Esatto, ma sono sicuro che andrà alla grande.
E che avrà un seguito, non si sa bene ancora quale, ma speriamo che potrà andare avanti. Bene, questo è tutto per i nostri esperimenti.
Grazie per essere stati con noi e averci sopportato per quest'oretta.
Esatto, ovunque verrà pubblicato questa trasmissione, vi invitiamo a chiederci, a farci domande sia su quello che abbiamo detto, sia su qualche qualunque altro argomento vogliate che venga trattato. In qualità di assoluti tuttologi, chiedeteci quello che volete. Al limite facciamo finta di non aver letto, se non sappiamo di cosa parlare. Fingeremo in un errore di comunicazione.
E cercheremo comunque, diciamo che nel caso in cui le nostre due persone non siano particolarmente adatte alla trattazione di un determinato argomento, cercheremo di andare a recuperare qualcuno che ne sa più di noi.
Perché no? In modo da rovinargli la giornata anche,
esatto,
a lui. Bene. Questo è quanto. Come si può dire? Una buona
un
vita. Sa un po' di Star Trek, no? Pace e prosperità. E un saluto a tutti.
Ciao, alla prossima.
Ciao.